Speciale Once Upon a Place. Episodio 1. Racconti. Un saluto a tutte, un saluto a tutti e benvenuti all'ascolto dello speciale Once Upon a Place, il festival che unisce storie, luoghi e persone per raccontare e promuovere una destinazione. E siamo qui a parlare di storytelling, di luoghi, di narrazioni da Ghilarza e più precisamente dall'auditorium comunale Aldo Moro, dove in queste due giornate saranno tanti e tante che si alterneranno nel palcoscenico. Oggi ad aprire le danze ci sarà un vero esperto di comunicazione. Stiamo parlando di Riccardo Scandellari, che insieme a noi andrà alla ricerca di una grande e appassionante storia. Cercheremo di beccarlo tra un incontro e un altro per poter fare una chiacchiera con lui anche qui ai microfoni di Radio X. A fra poco. Ed eccolo, l'abbiamo beccato, siamo qui con Riccardo Scandellari. Buongiorno Riccardo, come stai?
Buongiorno, sto bene, sono in forma, tra l'altro ho già iniziato a ingrassare perché quando appena metto piede in Sardegna la prima cosa che mi danno è da mangiare, quindi ho già mangiato a Olbia e nel tragitto devo ancora digerire.
Dicevo poco fa, tocca a te aprire questa edizione di festival, di cosa ci parlerai?
Allora, io racconterò qualcosa che non è proprio farina del mio sacco, ma è roba che io ho rubato a uno che ne sa la sa lunga. Si chiama Alessandro Baricco. Lui racconta in un libro che oggi, nel 2025, dobbiamo, per essere notati, per essere ascoltati, per avere qualche possibilità di catturare l'attenzione, di creare dei contenuti che oggi si chiamano contenuti aerodinamici. Aerodinamici significa che noi, per riuscire a farci strada tra la scarsissima attenzione delle persone e gli algoritmi che regolano la nostra visibilità, dobbiamo costruire un contenuto che abbia delle ali per poterlo farlo volare. Ma queste ali a volte ci danneggiano pure, perché se lo facciamo volare significa che poi questo diventa un contenuto che molti vedranno come superficiale, quindi bisogna trovare la giusta via di mezzo fra questi due fattori.
E non è facile, non è assolutamente facile, come dicevi tu, in un periodo storico in cui siamo veramente tempestati di informazioni, di storie. Un po' forse, quindi mi hai già risposto, però ti avrei chiesto cosa fa veramente la differenza nel raccontare una storia.
Oggi possiamo chiamare storytelling anche se impropriamente, perché lo storytelling nasce dalla narrazione, la narrazione ha origini antichissime con Omero, l'Iliade, l'Odissea, eccetera, ma oggi lo storytelling lo possiamo invece nel 2025 banalizzare e renderlo molto più efficace parlando di micro storytelling, ovvero di inserimenti di qualcosa che cattura l'attenzione, ovvero dobbiamo raccontare qualcosa innanzitutto di chi siamo noi, perché tutto passa attraverso la nostra esperienza, non esiste un contenuto originale, qualsiasi contenuto io tutti i giorni comunico qualcosa, ma non è mai niente di originale, è sempre roba che io rubo in giro, ma diventa originale una volta che lo faccio diventare mia, in cui racconto la mia esperienza. E quindi l'unico tema su cui possiamo essere sempre originali è rubare in giro tante informazioni, contenuti da altri, ma calarli sulla nostra esperienza. In quel momento diventano nostri e diventano originali per forza.
Sono assolutamente d'accordo con te, non possiamo che non essere noi esseri originali, e mettendo appunto un pizzico di noi stessi nelle storie si otterrà sicuramente una storia più che originale. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e niente, ti ascolto. Poi capterò qualche altra informazione durante il tuo incontro. Grazie mille.
Grazie a te e un abbraccio a tutti quelli di Radio X. Non siamo più nell'Ottocento, non siamo più nel 1900, ma non siamo più neanche nel 2014. Io nel 2014, mi bastava fare un post su Facebook per prendere 4 clienti. Cioè che oggi Facebook addirittura non lo aggiorno da un anno, è da un anno che il mio profilo non è aggiornato, cioè l'ultima cosa l'ho pubblicato un anno fa. È cambiato tutto. All'epoca la gente era su Facebook con lo su Facebook, Twitter, erano due i social, Twitter e Facebook. Erano lì con un'aspettativa enorme, con la voglia di imparare, con la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, cosa che con l'avvento poi della massa che è entrata grazie a Steve Jobs, si è persa. Oggi abbiamo un mondo totalmente diverso di persone che stanno dall'altra parte del display. Quindi oggi, dice Baricco, dobbiamo pensare a un videogioco. Quando prendiamo in mano questo strumento qua, non stiamo più comunicando, stiamo giocando un videogioco. Il videogioco ha delle regole ferree. Le regole ferree sono che l'attenzione la devi catturare battendo altri. Allo stesso videogioco, è un gioco multiplayer. Tu vai a spawnare in un mondo in cui poi ti ritrovi con altri e vince chi ottiene più attenzione. E per vincere questa attenzione dobbiamo impegnarci creando dei contenuti aerodinamici. Perché l'attenzione è talmente scarsa in questi strumenti qua, che oggi usano tutti noi, io per primo, la volta che apro i social è perché sto mangiando un panino e tanto sto facendo così per vedere cosa fanno amici, colleghi, roba del genere, ma non sono lì per imparare qualcosa. Chi è che va sui social per imparare qualcosa? Quindi noi dobbiamo, in quest'aria rarefatta, creare un contenuto aerodinamico. Se gli mettiamo le ali funziona, se non ce le mettiamo non funziona. Cosa significa? Che se fate un video su YouTube hanno tante visualizzazioni quelli che fanno volare i contenuti. Far volare i contenuti significa creare una narrazione che non esiste, ovvero tutto quello che non ti dicono sulla guerra. Vale di più un titolo del genere rispetto a un reportage fatto da un giornalista vero che va sul campo, che ti racconta come stanno le cose, che guarda cosa è successo nelle trincee, eccetera. Se invece passa uno che dice quello che non ti raccontano, poi inventa una roba sulle scie chimiche sparse sul terreno dell'Ucraina, cioè, ci crediamo perché non ci... Cioè, è una roba così, ok? Quindi vale, questo è un contenuto che vince l'aria rarefatta dei social. Vince il fatto che le persone che sono sui social non sono lì per pensare, sono lì per stupirsi. Sono diventate non piattaforme sociali, ma piattaforme di intrattenimento. Essendo piattaforme di intrattenimento, chi la spara più grossa vince sempre. Conoscete Jeffrey? Jeffrey Gittomer è quello che ha scritto il libro che si chiama Il libretto rosso del venditore. È il libro di vendita più venduto al mondo. Ha venduto 3 milioni di copie. 3 milioni di copie per un libro sulla vendita. E lui dice che sui social il massimo che possiamo fare non è vendere a qualcuno o trovare un cliente, è guadagnare un'occhiata. Una singola, piccola, in quasi inutile occhiata. E quindi a cosa serve comunicare attraverso contenuti che siano aerodinamici? Sui social guadagniamo un'occhiata. Quindi i social sono, nel 2025, non più il luogo dove trovi i clienti, sono il luogo in cui crei i presupposti affinché queste persone prima si interessino a te, perciò attraverso cose, contenuti aerodinamici, attivi queste persone, perché poi queste persone vanno a condividerli, hanno un sacco di eco e di visualizzazioni, per poi trovare in mezzo a questa gente qua il pubblico che vanno a leggere o vanno a vedere un video molto più articolato in cui racconti realmente la tua professionalità, chi sei e cosa stai vendendo e cosa stai facendo, e proponi qualcosa che sei realmente tu. Essere tu significa che lo interpreti e sei tu, ok? Perché poi come li ottieni questi clienti qua? Quando invece iniziano ad acquistare i tuoi libri, iniziano ad acquistare i tuoi corsi, iniziano a fare le consulenze, a quel punto il contenuto è molto più articolato. Quindi dobbiamo pensare al contenuto nel 2025 come a strati. Oggi, nel 2025, c'è noi che creiamo un pubblico, perché altrimenti questo pubblico non arriva. Lo creiamo noi, perché è talmente sparso, ci sono 40 milioni di italiani che hanno in tasca sta roba qua, questi 40 milioni di italiani sono lì che hanno due neuroni in croce, mentre io stesso sono così, cioè hanno due neuroni in croce, bisogna attivarli in qualche modo, bisogna allenare gli algoritmi a farti vedere, perché sapete che oggi il fattore affinità negli algoritmi è qualcosa di molto potente. Se fate like a 3 volte a qualcuno, questo vi torna su come la peperonata, non so se l'avete mai notata sta roba. Quindi dobbiamo allenare gli algoritmi e le persone a darti ascolto per poi far passare un messaggio un po' più complesso rispetto a prima. Servono contenuti aerodinamici che ci portino le persone a dire: ok, adesso che hai letto la cacata, si chiamano così in termine tecnico,
ti do un contenuto, una newsletter dove la roba è un po' più approfondita, e lì se quello lo leggono sono pronti a fare lo step successivo, ok? Leggere un libro, guardare un video un po' più lungo, fare un webinar, ok? Ma una volta non esisteva, e noi stiamo ancora ragionando come se tu potessi postare su Instagram o su LinkedIn qualcosa e poi avere un cliente da sto post. Non esiste. Da ormai qualche anno questa roba qui non esiste. Dobbiamo creare strati di contenuti. Questi strati di contenuti costano un'energia incredibile, perché io faccio questo dalla mattina alla sera, e significa creare questo meccanismo. Quindi, cacata, che porta a leggere una cosa un po' più approfondita, che porta a leggere una cosa ancora più approfondita.
I secondi protagonisti della prima giornata del festival Once Upon a Place sono Gaia Provedi e Filippo Giustini, con il loro progetto B è Meraviglia, che di fatto è una vera e propria sfida di coprogettazione, un laboratorio aperto e creativo per ripensare come raccontiamo e come valorizziamo i territori italiani, con particolare focus anche per i piccoli borghi e i piccoli centri. Adesso cercheremo di intercettarli per parlarne anche con loro. Vi ho ascoltato con grande interesse e mi è piaciuto molto ciò che avete raccontato sul design thinking applicato proprio ai territori. Ecco, immagino che nel vostro percorso voi andiate proprio a cercare i territori meno mainstream in assoluto. Qual è la risposta proprio da parte degli operatori in questi territori, che a volte magari non sono abituati ad approcciarsi con il vostro metodo, no?
La non risposta, intanto. Cioè, in effetti i piccoli territori magari non hanno dimestichezza con strumenti, con metodologie, anche con budget, perché magari sicuramente una regione o un grande territorio ha più risorse e normalmente ha a che fare con mezzi di comunicazione, strumenti. Quindi diciamo, a volte anche riuscire a, come diceva Gaia con l'intervento, far mettere intorno a un tavolo i vari interessati, i vari stakeholder dei vari progetti, per qualcheduno è stato anche un punto importante di partenza, anche se poi non sono arrivati a creare un progetto. Però già mettersi intorno a un tavolo e dire parliamo del nostro territorio, per molti è stato importante, insomma.
Grazie mille. Un altro velocissimo spunto. Ecco, qua in Sardegna si parla tanto di destagionalizzazione turistica, no? Perché comunque noi viviamo dei periodi di turismo molto intenso e dei periodi in cui invece un po' la nostra isola si svuota. Voi avete parlato prima anche della costruzione proprio di un progetto empatizzando con il proprio target. Ma quando il target, diciamo, primario del proprio territorio non è esattamente quello che tu vorresti raggiungere, no? Come ci si muove in questi casi?
Il punto di partenza, come dicevamo, è l'empatizzazione, cioè bisogna mettersi dal punto di vista di questo ipotetico turista, che magari è anche nuovo, che non conosciamo, però da qualche parte comunque esiste, quindi un turista straniero, un turista con determinate caratteristiche, eccetera. Poi si fa una fase proprio di conoscenza, si fanno ipotetiche interviste, ci sono mille strumenti per andare comunque poi veramente in esplorazione di quello che è un target nuovo. Quindi si va veramente a validare quello che possono essere tutta una serie di nostre idee, perché magari forse quello non è il turista giusto, quindi bisogna poi andare a capire effettivamente se quello che la Sardegna ad esempio offre fuori stagione per chi potrebbe essere adatto e per chi comunque. Io pensavo ieri con Filippo, noi siamo venuti qui per questa occasione, ma durante l'anno noi ci muoviamo comunque per lavoro in spazi nuovi dove a me piacerebbe tantissimo vivere fuori da quello che comunque è l'ecosistema dell'estate e passare del tempo a farmi delle esperienze meravigliose, quindi magari forse chi lavora e oggi lavora da remoto e vuole esplorare, cioè ce ne sono comunque, veramente si sta aprendo secondo me un mondo di abitudini da questo punto di vista vastissimo.
E in questo anche il Covid sicuramente ci ha dato un grande insegnamento. I nomadi digitali sono sicuramente un pubblico al quale anche la Sardegna, un territorio pieno di terre remote, può puntare, a questo pubblico, no?
Questo è un esempio di quando si dice appunto l'ideazione, cioè bisogna veramente mettersi lì, tirare fuori delle idee, interrogarsi su quelle che possono essere dei pubblici nuovi che comunque stanno nascendo, perché comunque il turista sta cambiando, questo è innegabile, nicchie, quindi persone comunque magari veramente vogliono farsi delle esperienze particolari, specifiche, uniche, e andare qua in esplorazione di quello che possono essere davvero dei destinatari nuovi, che non sono quelli ormai insomma del turismo già conosciuto ed è consolidato. Ma è una bellissima sfida questa.
Grazie, grazie mille, buon proseguimento.
Grazie, grazie, ciao. Grazie.
Ma scopriamo dalle loro parole che cos'è esattamente il progetto B e Meraviglia.
B e Meraviglia è un invito alla bellezza, quindi l'obiettivo di questa iniziativa è stata e sarà quello di dare visibilità ai territori, fondamentalmente a piccole e medie dimensioni, perché sembra strano, ma la maggior parte poi delle bellezze dei territori dell'Italia sono rappresentati da piccoli e medi operatori e quindi non c'è solo Venezia, Firenze, Roma e le grandi città. E quindi abbiamo deciso di raccogliere un po' tutti questi messaggi e cercare di trasformarlo. Quindi B Meraviglia è diventato un progetto di coprogettazione territoriale, dove i territori si potevano candidare a questa iniziativa, e insieme a dei gruppi di lavoro che poi si sono svolti ovviamente in modo virtuale, lavoravano seguiti da dei facilitatori sui vari tavoli di lavoro, fino a produrre poi un output, quindi un progetto vero e proprio, che è stato poi giudicato e valutato da una giuria.
Quello che comunque poi abbiamo scelto di fare è mettere insieme professionisti che comunque si sono raccolti intorno a questa iniziativa in maniera, dico, anche molto spontanea e con un impegno professionale di tipologie diverse. Abbiamo avuto nei nostri tavoli persone del marketing, ma ci sono stati avvocati, c'è stato veramente un movimento di comunità in questo senso. Perché l'idea, appunto, la sfida, come vedete qua, era quella di imparare assieme come si può progettare un pacchetto turistico, una soluzione a quello che sono appunto i problemi nel nostro settore, ma che possa in qualche modo rispondere a queste necessità, cioè deve essere una proposta differenziante, significativa, misurabile e sostenibile.
Abbiamo parlato di storie, abbiamo parlato di stratificazione di contenuti, di utilizzo dei social, abbiamo parlato di design thinking, di come generare turismo anche nei luoghi più impensabili, ma non abbiamo ancora parlato di destination management, che devo dire è una parola soprattutto ai non addetti al settore, per lo più sconosciuta. Beh, una che di destination management ce ne può parlare è sicuramente Lucia Tucci, che in dialogo con Maurizio Orgiana ci offre una visione su approcci innovativi al marketing di destinazione. Che cos'è il destination management e cos'è Destination?
Destination oggi è un'associazione che conta 138 giovani professionisti su tutto il territorio nazionale che desiderano lavorare nel management di destinazione, quindi ponendo le proprie competenze al servizio dello sviluppo territoriale. Ci organizziamo con un gruppo operativo che conduce le principali attività dell'associazione, che virano intorno al networking sia interno tra associati che esterno con gli attuali professionisti del settore, e tu sei uno di questi. Noi vi definiamo mentori, perché
sono un patron.
Un patron, da oggi ti chiamiamo patron.
Così.
Sviluppo competenze, formazione quindi attraverso delle attività come i nostri bootcamp formativi, attraverso cui portiamo dei diversi gruppi di associati a lavorare a contatto con le destinazioni dei territori italiani, accompagnati sempre da mentori e patron, connessione con il mercato del lavoro, andando a creare un match tra domanda e offerta in questo settore, affinché inizino anche un po' a bilanciarsi, a capire effettivamente quali sono le esigenze dall'uno e l'altro lato. Destination management significa anche porre concetti di natura economica all'interno della gestione del territorio, e quindi di fatto io sostengo che comunque dei principi e delle conoscenze in questo settore siano assolutamente necessari. C'è chi può affrontarla anche da un approccio un pochino più umanistico, e quindi insomma relazionarsi con le comunità significa anche comprenderne pienamente i bisogni, e quindi insomma non prevedo grandi problemi anche per coloro che hanno studiato materie e discipline più umanistiche e che si vogliono avvicinare al management di destinazione. Chiaramente si deve andare a centrare la necessità delle destinazioni di sostenersi dal punto di vista economico, perché anche per generare determinati organismi di governance, cabine di regia, c'è bisogno che convergano le risorse affinché si generi una sostenibilità economica di lungo periodo che prescinda da quelle che sono la sfera politica. E poi una chiave che mi piace insomma diffondere nella lettura dei KPI è ragionare in termini di outcome piuttosto che in chiave di output di progetto. Ad esempio, gli output si rifanno più a temi di natura economica o quantitativa, del tipo faccio un buon lavoro se aumento i flussi turistici, ma non è assolutamente detto, perché poi quei flussi turistici possono andare a deturpare la destinazione, oppure a eccedere la capacità di carico della destinazione, a stressare la comunità locale. E quindi ragionare in termini di outcome invece prevede un ragionamento di tipo più qualitativo, quindi discutere con la comunità che sia residente temporanea per capire effettivamente se il sentiment è ok, è positivo, e questo lo puoi fare nel momento in cui hai la possibilità di instaurare una relazione con gli operatori della destinazione e con i turisti che la visitano. E quindi per farlo, insomma, il presidio territoriale è fondamentale.
Siamo qui con Martina Usai, che partecipa a questa edizione del festival come in realtà associata anche di Destination, che è proprio il progetto di cui vi abbiamo parlato poco fa. Cosa ti ha portato ad associarti a Destination?
Sono entrata in contatto con appunto l'idea di Destination grazie ad una ragazza che ho conosciuto alla scorsa edizione di Once Upon a Place, che appunto mi ha parlato di questa rete. Ho detto perché no, cioè sono alla ricerca, come ho detto, costante di nuovi incontri, nuove possibilità di conoscere nuove persone, professionisti di questo settore, quindi cioè, quale modo migliore per creare rete, entrare anch'io dentro questa rete. E quindi mi sono catapultata dentro questo nuovo mondo. Ci sono tanti ragazzi come me che appunto hanno a cuore lo sviluppo dei territori, del turismo, in una maniera finalmente consapevole, e quindi è veramente una boccata d'aria per me questo.
E vogliamo fare un appello a tutti i ragazzi e le ragazze che ascoltano Radio X e che magari sono incuriositi in questo momento proprio da questa community ad approfondire, a venire magari a conoscerti, a fare più community qua in Sardegna.
Ah beh, assolutamente, ogni scusa è buona per fare gruppo, per incontrarsi. Sono consapevole, anzi ribadisco sempre che la ricchezza sono le persone e gli intrecci che si possono creare tra di loro, e quindi quando volete io sono servì.
Maurizio, come sta andando questa edizione di festival? Ti abbiamo appena visto in una bellissima chiacchierata sul destination management e sulla bellissima community di una giovane ragazza con un approccio del tutto innovativo al fare comunicazione in ambito turistico, a fare proprio progetti relativi al turismo. Come ti senti?
Ma intanto mi sento benissimo, poi quando iniziano i progetti si è sempre più rilassati. L'idea di portare delle nuove professionalità così giovani ma così preparate sul territorio sardo è un'idea che nasce tanto tempo fa, perché l'idea è la necessità di avere nuove buone pratiche, nuovi sviluppi a disposizione per la nostra platea è essenziale. Abbiamo bisogno, ci dobbiamo nutrire di nuove idee.
Giusto. Adesso è il momento del grande nome di questa serata, sicuramente. Poi vedremo se anche di questo festival. Stiamo parlando di Pablo Trincia. Vediamo già qua davanti a noi una fila di pubblico in attesa di prendere posto all'interno dell'auditorium comunale Aldo Moro. Come ti senti?
No, fa piacere, è la seconda volta che ho l'opportunità di collaborare con Pablo Trincia nel giro degli ultimi 12 mesi, e qua in questo contesto, nel contesto di Once Upon a Place, l'idea è quella di ibridare i contenuti e portare la sua professionalità nel racconto documentaristico è legato al podcasting, ma sempre declinato sul territorio, sui luoghi, sul fascino dei luoghi, anche se raccontati su uno sfondo magari di inchiesta o crime.
E allora ascoltiamoci un pezzetto dell'intervento di Pablo Trincia, intervistato da Carolina Orlandi, che ha parlato di racconti e di cosa cerca lui per rendere un racconto davvero unico.
Passiamo un po' ora al ruolo tuo di narratore, no? Quando arrivi in un luogo nuovo, cos'è la prima cosa che ti cattura di solito? Cioè, qual è il dettaglio da cui te capisci che può partire una storia?
Allora, è una bellissima domanda. Io quando arrivo in un posto, mi è successo anche qua, quando sono arrivato ci siamo appoggiati un attimo in un Airbnb prima di venire qui e siamo passati da questo paesino. Io guardo intanto subito, cerco di immaginarmelo come se fosse, penso sempre, se dovessi raccontare una storia ambientata qui, qual è la prima cosa che racconterei del luogo? Cioè proprio mi parte in automatico e comincio a soffermarmi sulle strade, quanto sono trafficate, quanti negozi ci sono chiusi, quanti bar, la dimensione, la piazza. Cerco di individuare tutta una serie di... me lo immagino veramente come una piccola comunità, però cerco proprio di concentrarmi anche sui dettagli, anche a livello storico, il vecchio, il nuovo, perché comunque il setting è importante. Cioè quando racconti una storia, il luogo dove questa storia avviene ha tanto da dirti, anche sul perché quella storia va in quel determinato modo, perché ci sono delle dinamiche, perché c'è una cultura, perché c'è un pensiero, perché c'è un modo di vedere le cose, c'è un'abitudine alla vita che è diversa da quella che possiamo avere noi magari nelle grandi città del continente. E quindi me lo immagino subito come un setting e penso, mi esercito a pensare qual è la prima cosa che racconterei, qual è il primo dettaglio. I dettagli poi sono importanti, no? Perché poi i paesi, per esempio, sono... dopo un po' ti sembrano tutti uguali, no? Tutti simili, però a quel punto devi proprio concentrarti su quello che rende unici quei luoghi, che li rende particolari, che li rende diversi, e quindi a partire magari dal dialetto che si parla o dalla storia che quel paese ha, che sicuramente magari nel passato ci sono stati degli eventi anche di cronaca che un po' lo hanno reso un po' diverso, no? Hanno magari un po' cambiato la mentalità, hanno creato delle paure o hanno generato dei pregiudizi. Per cui sì, i dettagli sono molto importanti, però nei luoghi...
Fai vedere che microfono è questo? No, questo lo usavo io all'inizio quando facevo i primi podcast. Ci ho fatto veleno con questo microfono qua.
Mi fa molto piacere. Noi di Radio X siamo un po' vintage, andiamo molto fieri di questo nostro spirito del riuso, anche delle strumentazioni tecniche. Siamo qua con l'ultimo ospite della prima giornata di festival, qua con noi Pablo Trincia. Buonasera Pablo.
Buonasera.
Senti, ti hanno chiesto veramente di tutto stasera, avete parlato, hai raccontato tante storie, come nascono le storie. Quello che non ti hanno chiesto, e so che era anche un po' un tuo desiderio raccontarla, una faida.
Ah Dio, no, allora ti racconto la faida che vorrei fare invece, che vorrei raccontare, che non so perché mi è rimasta impressa, la faida di Nora Gugume o Nora Gugume. Avevo letto un po' di cose, mi affascina tantissimo l'idea di raccontare queste guerre con il silenzio in mezzo, con il non detto, con... non so, è un mondo, e mi interessa anche poi ovviamente qual è il processo di pace, perché si fermano, non solo il sangue, ma perché a un certo punto si fermano. E la Sardegna è una zona che vorrei, nella quale vorrei tornare più spesso, anche proprio per raccontare, perché l'ho fatto molto poco, e quindi spero un giorno di raccontare la faida di Nora Gugume.
Sono diventata giornalista da pochissimo, ho sentito prima che raccontavi di una tua esperienza qua in Sardegna, e cioè di un errore che avevi commesso durante una delle tue prime interviste, forse con le Iene. Allora ti chiedo un po' egoisticamente un consiglio per una giovane giornalista come me che vuole crescere.
Cerca sempre il lato originale della storia, non seguire, non raccontarla come la racconterebbero tutti, ma cerca sempre un ingresso laterale. E cerca proprio lo sguardo originale sulle cose, perché poi è quello che fa la differenza ed è quello anche che ti permette di realizzare quello che è il sogno di tutti noi che facciamo questo mestiere, cioè quello di viverci, e di fare quello e di regalarci una vita di passione, di storie, di racconto. Quindi cerca sempre di fai lo sforzo mentale e creativo di guardare le storie nel modo più originale possibile.
Grazie mille Pablo, grazie di essere stato anche qua per questa edizione di Festival Once Upon a Place. Io non mi resta che augurarti una buona cena, una buona serata.
Su, ringrazio Su.
Grazie, ciao. E con questa si conclude la prima giornata del Festival Once Upon a Place. Ci diamo appuntamento a domani. Ciao.